Il nono giorno è finito. Vi state avvicinando sempre più alla chiusura di questo seminario di Dhamma di 10 giorni. Avete lavorato seriamente con questa tecnica per 9 giorni. Cercate ora di capire come farne uso nella vostra vita quotidiana. Se non lo fate, lo scopo di venire a un corso come questo si perderà. Diventerà come un rito, un rituale. Un rito vipassana, un rituale vipassana. E non servirà, perché non è a questo che serve vipassana. Vipassana è un'arte di vivere, come vivere correttamente, una vita morale, di pace e di armonia, buona per se stessi e per gli altri. Dovete continuare a esaminare voi stessi per vedere se vipassana vi insegna veramente a vivere nel modo giusto. Questo potete farlo solo se, una volta ritornati a casa, praticherete ogni giorno, mattina e sera. Ma anche se praticate mattina e sera, facendone però un processo meccanico, seduti per un'ora come se contaste grani d'un rosario, anche così non servirà. Quindi, dovete verificare se questa tecnica sta cominciando a aiutarvi nella vita di tutti i giorni. Come vi comportate in situazioni simili a quelle che già si presentavano in passato? Come affrontate gli alti e bassi della vita? Quanto tempo impiegate a venire fuori dalla miseria, quando questa si presenta? Continuate a esaminarvi in questo modo. E se trovate che non ci sono cambiamenti nella vostra vita, cambiamenti in meglio, allora c'è qualcosa che non va. O la tecnica non è buona, o non la state usando nel modo giusto. Ma la tecnica è buona, perché aiuta migliaia di persone in tutto il mondo oggi e lo ha fatto nel passato. Sulla tecnica non ci possono essere dubbi, ma allora vuol dire che non state lavorando correttamente. In questo caso, contattate la vostra guida, il vostro insegnante, l'insegnante assistente, e vedete insieme qual è l'errore che state facendo. Se praticate vipassana come dovreste, nella vostra vita dovrebbe manifestarsi qualche cambiamento in meglio. Non aspettatevi miracoli, ma qualche cambiamento deve esserci. Qualcosa che accadeva prima potrebbe accadere di nuovo. È successo qualcosa di indesiderato o non è successo qualcosa che desideravate. Qualcuno si è comportato male e voi avete reagito. Continuate a reagire come facevate prima, con la stessa intensità e per la medesima durata, oppure c'è qualche cambiamento. Quando avete reagito, quanto rapidamente siete tornati in voi? Quanto ci è voluto perché vi metteste a osservare la sensazione, a uscire dalla negatività e a iniziare a provare amore e compassione per la persona verso la quale stavate generando prima negatività? Continuate a esaminarvi in questo modo. Magari per 10 volte affrontate una situazione di questo genere allo stesso modo di come facevate prima. È possibile che per 9 volte reagiate esattamente come facevate prima. Ma se per una volta almeno, 1 su 10, non avete reagito e vi siete invece messi ad osservare il respiro o la sensazione, questo è un grande risultato. 1 su 10. Poi diventeranno 2 volte su 10, 3 volte su 10. In questo modo troverete che state davvero progredendo sul sentiero. Poniamo che si presenti una situazione già sperimentata in precedenza e avete reagito con collera, generando negatività. In passato vi dibattevate in questa collera, diciamo per 8 ore di seguito. Ribollivate di rabbia per 8 ore. Adesso invece noterete che la rabbia se ne va dopo 6 ore. Dopo 6 ore rieccovi sorridenti. In seguito scoprite che vi bastano 4 ore per sorridere di nuovo, poi 2 ore, poi 1, mezz'ora, 1/4 d'ora, 5 minuti. Se non diminuisce la durata della vostra miseria, vuol dire che siete tanto miserevoli quanto lo eravate prima. Ma se prima soffrivate per 8 ore e ora soffrite solo per 6 ore, avete guadagnato 2 ore di felicità. Siete meno miserevoli. Se restate arrabbiati solo per 4 ore, sarete miserevoli solo per 4 ore. La miseria deve durare sempre meno. Anche se quella volta non vi siete messi a osservare il respiro o la sensazione, noterete che la durata e l'intensità saranno minori. Nessuna magia, nessun miracolo, nessun potere soprannaturale viene in vostro aiuto. Si tratta solo di una legge di natura. che però non funziona se qui, per 10 giorni, vi siete semplicemente dati al gioco delle sensazioni. Continuo a ripeterlo agli studenti. Purtroppo ce ne sono alcuni che continuano a fare corso dopo corso, 10 corsi, 20 corsi, qualcuno arriverà a un centinaio, senza che in loro avvengano cambiamenti. Questo perché si gioca al gioco delle sensazioni. Quando la sensazione è piacevole, ci si sente molto gratificati. Splendido, la mia meditazione è magnifica. Poi spunta una sensazione grossolana, massiccia, sgradevole, e ci si deprime. Oh, la mia meditazione ora è così cattiva. Questo non è vipassana, è esattamente il contrario di vipassana. Il tipo di sensazione, gradevole o sgradevole, non ha nessuna importanza. Ma la sensazione, qual è la sua natura? Oh, guarda, è aniccia, sorge e passa. Ogni volta che si manifesta una sensazione, dovreste essere consapevoli di aniccia. Guarda, sorge e passa, sorge e passa. E con questa comprensione di aniccia, la vostra saggezza aumenta, la vostra equanimità aumenta. Ed è così che cogliete i benefici di Vipassana. Altrimenti i risultati non ci sono. Se si continua a fare il gioco delle sensazioni, euforici quando sono piacevoli, depressi quando sono spiacevoli, se si va avanti così, corso dopo corso, e anche nella meditazione del mattino e della sera, che benefici potete aspettarvi? Nessuno. Anche se è successo qualcosa di indesiderato e avete reagito con rabbia, perché la rabbia adesso dura meno? Eppure non avete osservato il respiro e la sensazione. Il merito è della vostra pratica del mattino e della sera. Pur senza aver cercato intenzionalmente di osservare il respiro e la sensazione, una parte della vostra mente si è messa a osservarli. State ribollendo di rabbia. Ma in un'ora ci saranno alcuni momenti in cui osserverete il respiro, la sensazione. Nell'ora seguente ci saranno di nuovo momenti così. Quei pochi momenti sono momenti meravigliosi. È come se, guidando, correndo a forte velocità, stessimo per sbattere contro qualcosa. Se freniamo per un momento, la velocità diminuisce un po'. Poi la macchina riacquista velocità e freniamo di nuovo. Abbiamo continuato ad andar forte per 8 ore di seguito. Adesso invece, dopo 6 ore, si ferma. Poi in 4 ore, 2 ore, 1 ora. Anche la vostra rabbia era così forte che vi avrebbe fatto ribollire per 8 ore. Ma senza volerlo, le avete dato uno stop temporaneo, una frenata. Questo accade per merito della vostra pratica quotidiana. Sempre che non giochiate il gioco delle sensazioni. Cosa accade invece se fate questo gioco delle sensazioni? Nel mondo esterno succede qualcosa che non vi piace. Di conseguenza provate una sensazione sgradevole e perciò vi irritate. Se continuate a reagire alle sensazioni che provate, non vi libererete mai dalla miseria. Ed è quello che facevate prima di cominciare a praticare Vipassana. Arrivava una sensazione spiacevole e reagivate in modo negativo, senza equanimità. Se ora invece la sensazione spiacevole arriva, voi lavorate in modo appropriato. Quando arriva, sorridete. È qualcosa di impermanente, voglio vedere quanto dura. Sì, è passeggera. Viene e se ne va, viene e se ne va. Vi rendete conto che questo modo di osservare comincia ad aiutarvi. Continuate a esaminarvi in questo modo, per vedere se state usando Vipassana nel modo giusto, nella vostra vita quotidiana. Non aspettatevi però in un corso di 10 giorni di diventare così perfetti che d'ora in poi non ci sarà più negatività, non più rabbia in voi. Questo no, ma ne avrete sempre meno, e questo va già bene. Troverete che lentamente ma costantemente state progredendo sul sentiero di Dhamma, il sentiero della liberazione da ogni miseria. Quando arriva la miseria, ognuno vorrebbe liberarsene. Nessuno vuole rimanere in balia del dolore. È l'ignoranza che ci fa rimanere così a lungo nella miseria. Santi e saggi del passato, e anche persone comuni, hanno cercato un modo per sfuggire alla miseria. Notarono che quando nella vita avviene qualcosa di molto spiacevole, diventiamo miserevoli. E quell'avvenimento continua poi a colpirci nella mente, rendendoci sempre più miserevoli. Pensarono dunque che la soluzione fosse quella di sviare semplicemente l'attenzione, ad esempio correndo dietro ai piaceri dei sensi. Qualcuno si sente molto miserevole e per liberarsi dalla tristezza cerca di svagarsi. Va al cinema, a teatro, a ballare, al caffè, eccetera, e ha l'impressione di aver scacciato la tristezza. Invece non ha posto fine alla sua miseria, perché tutti quei piaceri dei sensi generano attaccamento nella sua mente, e attaccamento e miseria vanno di pari passo, per cui si diventa sempre più miserevoli. Si tratta delle due facce della stessa medaglia. Se ci si attacca ai piaceri dei sensi o a qualsiasi cosa, quando tutto questo viene a mancare, si diventa molto agitati e miserevoli. Così non ne state uscendo. Non è questa la soluzione. Qualche persona santa allora consigliò: distrai l'attenzione, non su un piacere dei sensi, ma su qualcos'altro. Per esempio, accade qualcosa di indesiderato e cominciate a produrre rabbia. Alzatevi e andate a fare un giro. Se non basta, bevete un bicchiere d'acqua. È sufficiente per sviare l'attenzione. Se non funziona, mettetevi a contare. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e così spostate l'attenzione. Quando neanche tutto questo funzionava, venne trovata una soluzione che funzionava allora e funziona tuttora. Se si ha devozione, una forte devozione, per qualche divinità o qualche santo o santa, o una persona liberata o illuminata, chiunque per cui proviate grande fede o devozione, basta mettersi a recitare mentalmente il suo nome, continuare a farlo senza sosta, cosa che risulta facile se si ha una grande fede. Recitando quel nome, ecco che avete diretto l'attenzione verso qualcos'altro. La vostra collera se ne va e ve ne sentite liberati. Veniva suggerita anche un'altra soluzione: limitarsi a immaginare la sagoma o la forma di una certa divinità o di una persona santa o illuminata. Tenendo la mente fissa su questa figura immaginaria, si scopre che la mente si distrae e ci si sente sbarazzati da collera e miseria, o da qualsiasi altra negatività o impurità mentale. Ve ne siete liberati. Sembra che ve ne siate liberati. Sembra che recitando quei nomi abbiate espulso la vostra negatività. Ma in realtà non è così. Quelli che hanno raggiunto la piena illuminazione l'hanno raggiunta perché hanno esplorato l'intero campo di mente e materia, l'hanno trasceso e hanno sperimentato qualcosa che va al di là di tutto ciò. Hanno sperimentato l'eterna verità, la verità ultima, l'intera legge naturale. Si sono resi conto che sviare l'attenzione può sembrare un modo per eliminare la negatività, ma che in realtà questa è stata semplicemente repressa. È scomparsa dalla superficie della mente, ma è stata spinta più in profondità. A livello di superficie della mente avete l'impressione di non provare rabbia, oppure odio, astio, passione o paura, che tutte le negatività che c'erano se ne siano andate. Ma nel profondo, ricacciate giù a un livello inconscio o semiconscio, esse continuano ad agitarsi e a moltiplicarsi. Non ci si è liberati dalla miseria. Sfuggendo al problema, non lo si risolve. La scoperta di quelle persone illuminate è stata: osservalo, osservalo. Quando insorge una negatività, poniamosi a una passione. Non reprimetela, ma neanche lasciate che si esprima liberamente a livello vocale o fisico. Allo stesso modo, se a sorgere è una paura, o una rabbia, un odio, o una preoccupazione, non reprimetele e non date loro sfogo verbalmente. Gli illuminati hanno indicato una via di mezzo. Osservatele. Si scatena la rabbia? Osservatela. Siete dominati da una passione? Osservatela. Osservandola, non la reprimete. E se vi limitate a osservarla con obiettività, non la esprimete. Osservate soltanto e vedrete che l'impurità poco a poco si indebolisce e svanisce. Non è diventata un problema. È il fatto di osservarla che risolve il problema. Si tratta di una soluzione davvero buona, ma molto, molto difficile da mettere in pratica. Quando sorge una negatività, poniamo che sia la rabbia, ne siete molto rapidamente sopraffatti, soverchiati, e allora è molto difficile, non riuscite a osservarla. E qualcosa che non potete osservare non è una soluzione. Teoricamente va bene, ma non è praticabile. Allora ci vuole qualcuno che vi avverta. Dovete avere accanto una segretaria privata. Quando arriva la collera, questa segretaria dovrà avvisarvi. Attenzione, capo, arriva, arriva la collera. E come ha detto il Buddha, osserva la collera, osservala. Ma questa segretaria lavorerà solo per 8 ore al giorno. E non potete mettervi d'accordo con la collera perché venga soltanto quando la segretaria è in servizio. Può capitare in qualsiasi momento della giornata, in ognuno dei 365 giorni l'anno. Per cui ci vorrebbero 3 turni, 3 segretarie. Ora, ogni paese ha le sue leggi sul lavoro. Il principale deve dare un bel po' di giorni di vacanze, quindi facciamo 4 segretarie, o 5, chi può permetterselo? Ma supponiamo che qualcuno se lo possa permettere. In ogni momento ha sempre una segretaria vicino, come un'ombra. Nasce la rabbia e la segretaria dice: «Attento, capo, la rabbia, liberatene, osservala!» La prima cosa che fai è di darle un ceffone. «Stupida, vieni a insegnare a me! Sono padrone di me stesso, so cosa fare!» Rabbia. È fatta così dopo tutto. Ma ammettiamo pure che non vi siate comportati male. L'avete ringraziata. Bene, ti ho assunta per questo e me l'hai ricordato. Brava. Osserverò dunque la mia rabbia. Ma come osservare la rabbia? La rabbia non ha forma, non ha colore. Se chiudete gli occhi per cercare di osservare la rabbia, cosa osserverete? Solo l'oggetto della vostra rabbia. Il tale ha detto questo. Il tal altro ha fatto questo. È successo quello che non volevo. Non è successo ciò che volevo. Vi torna in mente tutto. E cominciate a rimuginare. Non osservate la rabbia, ma il suo oggetto. E questo vi farà arrabbiare ancora di più. Ma quando gli illuminati davano un ammaestramento, un insegnamento, era sempre in termini pratici. Sapevano bene che quando una negatività sorge, è ben difficile osservarla in se stessa, in astratto. Sapevano anche, però, che mente e corpo sono strettamente collegati. Non appena una negatività sorge nella mente, che sia rabbia, passione o paura o altro, a livello fisico succedono 2 cose. Una a un livello più grossolano, l'altra a un livello un po' più sottile. A livello più grossolano succede che il vostro respiro perde la sua regolarità. Quando provate collera o turbamento o paura, il respiro non rimane mai normale. Diventa più veloce, più pesante. Quando quell'impurità scompare, il respiro ritorna normale. Questo è ciò che accade a livello di respiro. Ma a un livello più sottile succede qualcos'altro. Ha inizio una qualche reazione biochimica. Si possono avere delle palpitazioni o un accaloramento. Ci si trova sudati o tesi. Nel corpo avviene una reazione biochimica. Sono queste le 2 cose che accadono. È molto difficile osservare la rabbia in quanto tale, in astratto, la passione in quanto tale, in astratto. Ma se uno pratica, diventa facile osservare il respiro e anche le sensazioni fisiche sul corpo. È questo che gli illuminati hanno insegnato. Risultava chiaro che per chiunque si fosse esercitato, sarebbe diventato facile osservare. Anche la rabbia astratta, la passione astratta, possono così essere osservate obiettivamente. Ed è per questo che gli illuminati hanno detto: osservate il vostro respiro, osservate le vostre sensazioni. Quando osservate il respiro e le sensazioni, non state trasferendo la vostra attenzione su qualcos'altro. Questa ben precisa sensazione, questo ben preciso respiro, sono come l'altra faccia della medaglia. Su un lato della medaglia c'è la vostra negatività mentale, sull'altro lato ci sono queste manifestazioni fisiche, il vostro respiro che diventa normale o la sensazione che appare sul vostro corpo. E voi guardate in faccia il problema. Non ne state fuggendo via, non lo state reprimendo. È stata trovata una soluzione davvero meravigliosa. Per questo occorre praticare. Nessuna magia, nessun miracolo. La vecchia abitudine acquisita della mente era di dare importanza solo alle cose esterne. Non si cercava mai di capire cosa accade dentro. Vipassana ci aiuta a vedere quello che succede dentro, che è più importante di ciò che accade fuori. Se si dà importanza alle cose esterne, si rimane sempre sotto la falsa impressione che sono miserevole per colpa delle cose esterne, sono miserevole perché il tale ha detto questo o il tal altro ha fatto questo. Si dà sempre la colpa della propria miseria a ciò che sta al di fuori. Un marito dirà: se solo mia moglie cambiasse un pochino, la nostra casa diventerebbe un paradiso, tutto andrebbe bene, è lei che deve cambiare un po'. Chiedete un po' alla moglie, dirà: mio marito deve correggersi un po', un piccolo cambiamento in lui e le cose andrebbero a meraviglia. Un padre dirà che il figlio deve cambiare un po', il figlio dirà che il padre dovrebbe cambiare, la suocera dirà che il genero o la nuora devono cambiare, e genero e nuora diranno che è la suocera che deve cambiare. Tutti devono cambiare, non io. Io vado benissimo così. Cosa c'è che non va in me? Troviamo i difetti solo al di fuori. Pensiamo sempre che la colpa della nostra miseria sia all'esterno. Così nella vita impieghiamo tutte le nostre energie, le nostre forze, per modificare le cose che stanno fuori di noi, per correggerle. Il nostro grande errore è di dimenticare completamente ciò che avviene dentro di noi. Sprechiamo le nostre energie. Prima di tutto, perché è molto difficile cambiare gli altri. Non abbiamo controllo sugli altri, come facciamo a cambiarli? Anche se qualcuno diventasse l'onnipotente e unico padrone del mondo, con tutto il suo potere, non sarebbe lo stesso possibile che nella sua vita accada tutto secondo i suoi desideri e che niente li contrasti. È impossibile. Anche se con il proprio potere si prova a cambiare qualcuno, a correggerlo, chi ci garantisce che non salti su qualcun altro che comincia a fare qualcosa contro i nostri desideri? Impossibile. Non si può cambiare il mondo intero. Ma è certamente possibile cambiare se stessi. Questo sì che si può fare. C'è un detto nel mio paese. La strada è piena di spine e piena di sassi. È difficile ripulirla. Se ci camminate, le spine e i sassi vi daranno fastidio. La cosa migliore è mettere un buon paio di scarpe e camminarci. Ora siete protetti, non dovete più preoccuparvi delle spine. Loro ci sono ancora, lasciatele. Oppure prendiamo il sole, è troppo forte, lo vorreste meno rovente, è troppo caldo per me. Non potete farci niente, allora prendete un ombrello, godetevi l'ombra e via. Il sole forte non infastidisce più. Perciò proteggetevi, e proteggersi è limitarsi a osservare ciò che c'è dentro di voi. È proprio quello che avete iniziato a fare praticando Vipassana. Finché non comprendete la verità, la totalità della verità nel suo complesso, rimanete sempre nell'illusione. Pagna. Il significato letterale della parola pagna è
Pakare na jane iti pagna.
Cioè, vedere le cose da diverse angolazioni. Se cercate di comprendere il problema da una sola angolazione, questa è una verità parziale. E una verità parziale è sempre una verità distorta, non vi aiuterà. Quando vedete lo stesso problema da diverse angolazioni, vi state avvicinando sempre più alla verità totale. Allora non c'è più illusione. Allora le vostre decisioni sono buone. Le vostre azioni sono quelle giuste, perché state osservando la verità tutta intera. Una storia dei vecchi tempi. 5 ciechi dalla nascita, vengono condotti vicino a un elefante. Non ne hanno mai visto uno, essendo ciechi dalla nascita. Gli viene chiesto di esaminarlo e di descrivere cos'è un elefante. Uno toccò la zampa. «Ah, ho capito, è come un pilastro». Un altro afferrò la coda. «Ah, è come una spazzola, come una scopa». Per uno l'elefante era un pilastro, per l'altro una scopa. Tutti e cinque diedero la loro descrizione dell'elefante. Ognuna era vera, ma solo parziale, ben lontana dalla verità autentica. Così pure, se continuate a vedere le cose da una sola angolazione, vedrete solo una verità parziale, deformata. Le vostre decisioni saranno sbagliate. Vipassana inizia ad aiutarvi. Pagna inizia ad aiutarvi a vedere le cose da prospettive differenti. C'è una prospettiva molto importante che avete sempre trascurato. Dal momento della nascita, da quando si aprono gli occhi, si vede soltanto ciò che sta fuori, Non ci si preoccupa mai di vedere quello che sta dentro. Ora Vipassana vi ha fornito un'altra prospettiva. Fuori è successa la tal cosa. Vediamo cos'è accaduto dentro. A quel punto non siete più nella verità distorta, unilaterale. Ora avete almeno due angoli di osservazione, fuori e dentro. Progredendo, vedrete le cose da molte angolazioni. Ma questa prospettiva, vedere all'interno di voi stessi, è importantissima. Finora avevate l'impressione che la vostra miseria dipendesse al 100% da fattori esterni. Ma progredendo nel sentiero e cominciando a osservare le cose all'interno, molto presto sarete in grado di rendervi conto che, sì, qualcosa è accaduto al di fuori, ma qualcosa è successo anche dentro. Quindi la causa della mia miseria è per il 50% esterna e per il 50% interna. Bene, avete cominciato a assumervi il 50% delle responsabilità e fate qualcosa per modificarvi al 50%. Buona cosa. Ma se praticate Vipassana correttamente, verrà il momento in cui vi renderete conto che la causa della mia miseria risiede al 100% dentro di me. Non ne viene neanche un quarto dal di fuori. 100% della causa è all'interno. Niente da fuori può rendermi miserevole, così come niente da fuori può rendermi felice. Il 100% della responsabilità di essere veramente felice sta dentro di me. Il 100% della causa della mia miseria sta dentro di me. Allora cominciate a lavorare all'interno, date tutta l'importanza a ciò che succede dentro. L'intero schema di vita cambierà. Uscirete facilmente dalla miseria, perché avete cominciato a vedere le cose dall'interno. Un esempio. Qualcuno ha fatto qualcosa che vi ha danneggiato. Qualcuno ha commesso una grossa ingiustizia nei vostri confronti. Gli fate causa. Non so come vanno le cose qui da voi, ma nel mio paese le cause in tribunale durano anni e anni, da una corte all'altra, dalla corte d'appello alla corte federale alla corte suprema. Poniamo che ci siano voluti 7 anni perché la vostra causa arrivasse alla corte suprema. Il giudice capo della corte suprema, esaminati tutti i documenti e tutte le testimonianze, emette la sentenza che il vostro avversario è colpevole al 100%. La colpa non è vostra. È l'altro che va punito. Benissimo. Il giudice capo ha stabilito una condanna in linea con la legge del paese. Ma se siete una persona saggia, riflettete così. Se non c'era colpa da parte mia, se il giudice della Corte Suprema dice che sono innocente, com'è che ho sofferto per tutti questi 7 anni? Per 7 anni il mio animo non ha avuto pace né giorno né notte. Deve esserci una qualche legge di natura, una legge di Dio onnipotente che spieghi perché sono stato penalizzato. Ora, tramite Vipassana, comincerete a capire perché siete stati penalizzati. La responsabilità è vostra. Voi avete continuato a rodervi di continuo nella negatività. Quel tale mi ha fatto questo, quel tale mi ha fatto quest'altro. Voi siete responsabili. Avete continuato a torturare voi stessi. Supponiamo che arrivi uno che vi insulta. È solo un esempio. Qualcuno arriva e vi insulta. Lui è il vostro nemico. Non vuole vedervi felici. Vi vuole miserevoli. Ecco perché va ingiuriato e insultato. Lo ha fatto una volta. Vi ha resi miserevoli e se n'è andato. Che cosa accade ora? Lui intendeva rendervi miserevoli quella sola volta, perché va insultati una sola volta. E che succede invece? Voi reagite così. Molto bene. Andiamo fino in fondo. Vuoi che io sia miserevole? Bene. Resterò miserevole per ore e ore, per giorni interi, per anni. Certe volte dite, l'offesa è stata troppo grossa. Non la dimenticherò finché vivo. Non la dimenticherete per tutta la vita. E a chi pensate di far piacere? Continuerete a rigirarvi nella miseria. Soffrirete le pene dell'inferno per tutta la vita. Campassi 7 vite, non la dimenticherò. 7 vite all'inferno. Roba da matti. Cosa state facendo? Prima di tutto l'errore è stato vostro. Qualcuno vi ha portato un regalo di insulti e voi l'avete accettato. Quando qualcuno vi offende, il problema è suo. È lui o lei che è pieno o piena di negatività. Questa è la loro miseria. Perché condividerla? Perché prendere su di voi la loro miseria? Basta che, sorridendo come il Buddha, diciate «Mi dispiace, non accetto il tuo regalo». Se vuoi soffrire per questo, fallo pure. Io non posso e non voglio soffrire per te. Già questo è stato un grosso errore. Ma poi avete continuato a rodervi, a ripensarci. Lui mi ha insultato così, mi ha insultato così. Continuate a rappresentarvi la scena sul palcoscenico della vostra mente per anni e anni. Nessun altro è responsabile di questo. Voi soli lo siete. Man mano che esaminerete la realtà che è dentro di voi, le cose diverranno molto chiare. Il responsabile sono io. Ogni volta che reagisco, creo miseria per me stesso. Se invece non reagisco a qualsiasi cosa accada fuori di me, non sono più miserevole. Posso sorridere. Tutto dipende da quello che c'è nel profondo di me stesso. Quando cambio il mio schema di comportamento, mi libero dalla miseria e inizio a vivere in modo migliore. Questo però richiede molta pratica. Tutto diventa più facile se praticate Vipassana nel modo giusto, se capite bene la pratica. Questa struttura fisica, come funziona? Come a ogni sensazione che sorge, corrisponde a una reazione biochimica. Come funzionano le quattro parti della mente? Come funziona Vijnana, la parte che conosce? Come funziona Sanya, la parte che riconosce? Come funziona Vedana, la parte che sente? Come funziona Sankara, la parte che reagisce? Se non smettete di osservarle, vi accorgerete che la quarta parte, Sankara, quella che reagisce, è diventata molto forte, mentre la prima parte, Vijnana, quella che semplicemente conosce, che osserva le cose obiettivamente, si è molto indebolita. La quarta parte è diventata così forte. Ecco la ragione della vostra miseria. Praticando Vipassana, vi accorgerete che la forza della quarta parte, di Sankara, va via via diminuendo. Anche se reagite, è come una linea tracciata sull'acqua, non sarà molto profonda. La prima parte invece, quella che osserva obiettivamente, si rafforzerà sempre di più. Vi sarà facile liberarvi dalla miseria. Ma se non praticate correttamente, non potrete aspettarvi i risultati che Vipassana potrebbe darvi. Se continuate a osservare la realtà, diventa molto chiaro dove sta l'errore, da dove origina la miseria e come si origina. Altrimenti avrete l'impressione che, ogni volta che vedo questa persona, inizio a generare delle negatività. Ma è proprio così? Se lo fosse, vorrebbe dire che c'è qualcosa che non va in quella persona, che le sue reazioni biochimiche sono tali da modificare le vostre, generando negatività in voi. Se questo fosse vero, chiunque vedesse quella persona dovrebbe generare negatività. Invece non è così. Supponiamo che quella persona venga vista da 5 altre contemporaneamente. Una di queste potrà generare negatività e rabbia, in un'altra può sorgere passione, la terza può sentir nascere paura, nella quarta può sorgere qualcos'altro, in ognuna delle 5 nasce qualcosa di diverso. Ma allora risulta evidente che ciò che non va non risiede in quella persona, ma in me. Ogni problema personale ha la sua causa dentro di noi. Un altro esempio. Un artista, un bravo pittore, dipinge un quadro su una tela con colori a pennello. Ne risulta una bellissima immagine, davvero affascinante. Il pittore la guarda e... Ah, bella! Questa persona è così bella! L'artista perde la testa. Voglio vivere con lei. È bellissima. Devo vivere con lei. Gli altri gli dicono... Sei impazzito? Quella è una tua creazione, è nata dalla tua immaginazione, non è reale. E tu vorresti vivere con questo disegno? Com'è possibile? Oh no, non posso vivere senza quella persona, devo averla. Vera follia. Supponiamo che lo stesso artista dipinga un'altra figura, un essere davvero orribile e feroce. Oh, quell'uomo è così cattivo, così feroce, mi farà pezzi, mi divorerà. Salvatemi, per favore, salvatemi. Anche qui gli diranno... Sei pazzo, è qualcosa che hai creato tu, che hai immaginato tu. Cosa vai dicendo? Possiamo giudicare pazzo questo artista, ma ognuno di noi fa esattamente la stessa cosa. Ognuno di noi continuamente dipinge delle immagini e poi continua a reagire ad esse. Ognuno di noi modella delle figure e poi continua a reagire ad esse. Sono tutte figure immaginarie, modelli immaginari. Ma che reazioni suscitano? Un altro esempio. 20 anni fa qualcuno ha detto o fatto qualcosa che a me, il che significa al mio sagna, la parte della mia mente che riconosce, non è piaciuto. Il mio sagna ha detto, molto cattivo. E non appena sagna ha fatto questa valutazione, il mio sankara ha reagito. Una persona davvero cattiva. È sorta la negatività e io mi sono modellato un'immagine di questa persona, veramente un pessimo soggetto. Per 20 anni non l'ho più rivisto. Dopodiché lo incontro di nuovo. Immediatamente reagisco. È un pessimo soggetto. Oh, ma in 20 anni avrebbe potuto diventare un sant'uomo, chi può saperlo? E anche allora è stato solo il mio sagna a decidere un individuo spregevole. In realtà avrebbe potuto non essere affatto cattivo, chissà. È stata una mia creazione. Mi sono fatto l'immagine di quella persona come un uomo molto cattivo, ed è a questa immagine, da me creata, che reagisco. L'immagine viene a trovarsi tra la realtà di questa persona e la mia reazione. Si piazza tra i due, e io reagisco all'immagine. Continuiamo su un esempio simile. 20 anni fa qualcuno ha detto o fatto qualcosa che mi è piaciuto, vale a dire è piaciuto al mio sagna. La valutazione è stata, ah, una persona meravigliosa, un perfetto gentiluomo, veramente una santa persona. Non lo vedo per 20 anni, e in tutto questo tempo ho conservato l'immagine, ah, un perfetto gentiluomo. Nel frattempo potrebbe essere diventato un demonio. In questi 20 anni potrebbe essere radicalmente cambiato. E poi, chissà, potrebbe essere stato un demonio fin dal principio. È stato solo il mio sagna che aveva detto una persona a modo, un perfetto gentiluomo. Ed è a questa immagine che io reagisco. La realtà di tutto ciò vi diverrà sempre più chiara se cominciate a esaminare il funzionamento delle 4 parti della vostra mente, come procede l'interazione della mente e del corpo. Tutto ciò sarà chiarissimo se vi limiterete a osservare con la massima obiettività. La stessa persona, lo stesso oggetto, visto da 5 persone differenti. Queste 5 hanno altrettante immagini differenti della stessa persona. Reagiscono alle loro immagini, non alla persona. Perfino se lo stesso oggetto viene in contatto con me attraverso uno dei miei sensi, occhi, orecchie o altro, in 5 momenti diversi, io reagirò in 5 modi diversi. Ad esempio, certe parole sono giunte alle mie orecchie per 5 volte e ogni volta ho reagito in modo diverso. Se sono un buon meditatore di Vipassana, questo mi risulterà molto chiaro. Un altro esempio. Intendiamoci, è solo un esempio, nessun riferimento con la realtà, solo un esempio. Una sera sto passeggiando con 5 dei miei studenti. È già un po' buio. C'è qualcuno sdraiato sul marciapiede. Uno dei miei studenti inciampa in quella persona, lo urta. Quello gli grida, sei cieco? Hai le fette di salame sugli occhi? Queste parole giungono alle mie orecchie. Mi accorgo di provare sensazioni molto piacevoli nel corpo, un flusso di gradevolissime sensazioni. Qualcuno ha pronunciato parole offensive, hai le fette di salame sugli occhi? E io provo sensazioni molto gradevoli. Questo è il primo episodio. Secondo episodio. Sto passeggiando da solo. Ho urtato questa persona e quello grida, stessa lingua, stesse parole, stesso tono. Sei cieco? Hai le fette di salame sugli occhi? Questa volta mi accorgo di non provare sensazioni piacevoli, anzi, le mie sensazioni sono sgradevoli. Terzo episodio. Di nuovo, si tratta solo di un esempio. Cammino con i miei 5 studenti. Urto ancora quella persona e lui mi urla le stesse parole. Sei cieco? Hai le fette di salame sugli occhi? Mi rendo conto che le sensazioni sono molto più sgradevoli della volta precedente. Stesse parole, ma che differenza! Quarto episodio, sempre solo un esempio. Sto ancora passeggiando, ho urtato quella persona e di nuovo, sempre nello stesso tono, mi urla «Sei cieco? Hai le fette di salame sugli occhi?» Di colpo mi rendo conto «Ma questa è la voce di mio figlio! Mio figlio! Mio figlio mi insulta! Sei cieco? Hai le fette di salame sugli occhi?» Oh, le sensazioni diventano molto, molto sgradevoli. Quinto episodio. Sempre nient'altro che un esempio. Passeggio con 5 miei studenti e inciampo in quella persona. Lui mi insulta allo stesso modo e io lo riconosco. Mio figlio! Questa volta è assolutamente insopportabile. Perché? Per 5 volte ho udito le stesse parole. Perché mai ogni volta la reazione è così diversa? Cosa succede? un buon meditatore di Vipassana, se ne renderà conto. Quando quelle parole mi hanno raggiunto per la prima volta, il mio Sanya ha detto: «Sì, sono parole offensive, ma non sono per me, sono per i miei studenti». E questi studenti? Continuo a dir loro: siate consapevoli quando camminate, ma sono così immaturi, non hanno capito proprio niente. Hanno urtato questo tale e ora devono sopportare gli insulti. Io sono un maestro di Vipassana, io non commetto questi errori. Gli insulti non sono per me, ma per i miei studenti. Essi producono sensazioni piacevoli in tutto il corpo. Non appena qualcuno nasce, cresce e incomincia a ragionare, o a sragionare. Comunque, si usa dire incomincia a ragionare. La prima cosa che fa è modellare un'immagine di se stesso. Io, Goenka. E quando creo la mia immagine, creo un bellissimo Goenka, un meraviglioso Goenka. E colloco quest'immagine nel tempio della mia mente, questo fantastico, meraviglioso Goenka. Perciò, nel primo caso, ho capito che le parole offensive erano dirette ai miei studenti. Loro sono immaturi, mentre io sono un maestro di Vipassana, una persona così matura. La mia immagine ha acquistato lustro. Ah, meraviglioso, Goenka è così meraviglioso. Gli altri commettono errori, non io. La seconda volta è stato pronunciato lo stesso insulto e il mio Sanya mi ha avvertito: questa volta l'insulto è per te, non per i tuoi studenti. Non ci sono studenti qua. E questa immagine che ho modellato e l'attaccamento verso di essa vanno in frantumi. Qualcuno insulta me? Me? Un così grande maestro di Vipassana? E tu, per cosa ti agiti? Non sei ferito, non stai morendo. Si può sapere cos'hai da gridare così? L'atteggiamento è completamente diverso e sorgono sensazioni molto sgradevoli. E perché la terza volta è stato ancora più sgradevole? Perché con me c'erano i miei studenti. Che ci si crei un'immagine di se stessi, la si radichi nella propria mente e a essa ci si attacchi in modo esagerato, è già di per sé una pazzia. Ma si fa di più. Si cerca di imporre questa immagine lusinghiera di sé agli altri. Ogni studente deve pensare: Goenka è meraviglioso, oh quanto è straordinario. Quante commedie si inscenano solo per far accettare un'immagine positiva di sé. Mi ero dato così tanto da fare per inculcare una buona immagine di me nelle menti di quei 5 studenti. Ora quell'impressione è andata in pezzi. La volta precedente solo un'immagine è andata distrutta, ora ne sono state distrutte 5. Per cui io sono 5 volte più miserevole. Se qualcuno mi insulta quando sono solo, posso pensare: mi ha offeso, ma non importa. Ma ora sono stato offeso pubblicamente, di fronte a parecchie persone. Eppure un'offesa è sempre un'offesa, sia quando si è da soli che in compagnia. Che cosa cambia? La differenza è che avete piazzato la vostra immagine nelle menti di tante persone, e quando queste immagini vengono distrutte, voi siete molto più miserevoli. Questo vi diventerà sempre più chiaro, man mano che andrete in profondità di voi stessi ed esaminerete le cose analiticamente. Il quarto episodio. Perché è ancora più spiacevole? Io, la sfera dell'io ora si è allargata al mio. Vi siete costruiti immagini del mio figlio, mia figlia, mia moglie, mio marito, mia madre, mio padre, mio questo e mio quello. Ve ne modellate una bella immagine e sviluppate un enorme attaccamento verso di essa. A livello delle apparenze, continuate a ingannare voi stessi. Io amo mio figlio, io amo mia moglie, amo mio marito, io amo mia madre, io amo mio padre. Se andate più in profondità, vi accorgerete di non amare nessuno. Ai tempi del Buddha, il re del paese, Pasenadi, venne in contatto con l'illuminato, imparò Vipassana e divenne un buon meditatore. Quando in famiglia qualcuno diventa un meditatore, anche gli altri vengono lentamente attratti. Tutti nella famiglia del re erano meditatori di Vipassana. Anche sua moglie, Mallika, la regina, era una buona meditatrice. Entrambi meditavano in una sala apposita del palazzo. Un giorno, alla fine della seduta di un'ora, il re chiese alla regina: «Dimmi, Mallika, chi ami di più al mondo?» «Fantastico», rispose lei, «mi è venuta la stessa domanda mentre meditavo e mi sono resa conto che io non amo nessun altro, amo solo me stessa». Il re Pasenadi sorrise. Anch'io, disse, mi sono chiesto la stessa cosa. Mi sono esaminato e ho concluso che amo solo me stesso, nessun altro. Senza Vipassana, le cose sarebbero andate molto diversamente. Una regina che dice al re, amo solo me stessa, non te, che razza di regina è? Le avrebbero fatto tagliare la testa. Ma qui, sia il re che la regina erano meditatori di Vipassana. Molto serenamente se ne andarono dal Buddha e gli dissero, Signore, in meditazione è accaduto questo e questo. E il Buddha rispose, Sadhu, 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 ben detto, ben detto. Questo è il punto di partenza, dal quale potete iniziare a cambiare voi stessi. Finché si rimane nell'illusione che io amo il tale, io amo la tal'altra, non si esce dalla follia. Quando si comincia a capire io amo solo me stesso, guarda che razza di persona egocentrica, egoista che sono, allora si può cominciare a cambiare. Nei confronti di quelli che chiamate mio, mio figlio, mia moglie, mio marito, eccetera, coltivate dei sogni. Avete delle aspirazioni e pretendete che essi realizzino quei sogni, quelle aspirazioni. Ed è per questo che amate. Amate aspettandovi qualcosa in cambio. E se amate aspettandovi qualcosa in cambio, non amate quella persona, amate voi stessi. Amate le vostre aspirazioni, amate i vostri sogni. È un amore egoistico ed è inutile. L'amore vero è a senso unico. Si dona senza aspettarsi nulla in cambio. Si dona semplicemente. Quando un meditatore di Vipassana comincia a capire questo, inizia a uscire dall'egoismo, da questa ristrettezza mentale. Perciò cosa è successo la quarta volta? Quanti sogni per mio figlio! Quando sarà grande, lui che è un figlio di un maestro di Vipassana, sarà al completo servizio del maestro, sarà obbediente in tutto e via di questo passo. E ora il mio Sanya mi dice che quelle parole provengono da mio figlio che mi insulta. Se mi insultasse un qualsiasi altro individuo che non conosco e per il quale non coltivo sogni, la cosa certo non mi piacerebbe, ma non mi farebbe un grande effetto. Ma se è mio figlio che mi insulta, diventa intollerabile. E poi la quinta volta, perché è ancora più intollerabile? Perché continuo a ripetere lo stesso errore. Quando cerco di installare la mia immagine nella mente degli altri, faccio lo stesso per l'immagine di mio figlio, di mia figlia, di mia moglie e così via. Sono così meravigliosi. Avranno dei difetti, ma io continuo a nasconderli. Oh no, no, loro sono meravigliosi, così meravigliosi. Ora, le immagini di mio figlio, che ho costruito nella mente dei miei 5 studenti, sono state distrutte. Io quindi sono 5 volte più miserevole. Tutto questo vi risulterà molto chiaro man mano che imparate a osservare le vostre sensazioni. È accaduto qualcosa e voi osservate. Che tipo di sensazione provo? Accade qualcosa. Che tipo di sensazione? Ecco come Vipassana vi aiuterà. Se non usate Vipassana nella vita di ogni giorno, diventerà una pratica religiosa come tutte le altre. Si va in un tempio, in una chiesa, in una pagoda, in una moschea, si compiono questi o quei riti, e poi ci si sente soddisfatti. Sono una persona molto religiosa, ma questo non serve per la vita, ci si illude soltanto. Se anche Vipassana diventa faccio un corso una volta all'anno, mi siedo mattina e sera, ho fatto il mio dovere. Adesso il Buddha farà qualcosa per me. Ci penserà lui perché io faccio quello che lui ha detto. Adesso tocca a lui tirarmi fuori dalla miseria. Così non servirà a niente. Dovete cambiare il vostro schema mentale abituale, comprendendo a fondo in che modo vi rendete miserevoli. In ogni istante create solo miseria per voi. Provate o bramosia o avversione per questa o quella sensazione. Bramosia, avversione. Siete un groviglio di miseria. Ora, con questa tecnica, state uscendo da questa insana abitudine, vi state liberando dalla miseria. Venire a un corso come questo non dovrebbe essere preso come un rito o un rituale. Ci si viene con uno scopo ben preciso. E lo scopo principale è comprendere la realtà della mente e della materia a livello di esperienza. E ogni volta che venite a un corso, sviluppate determinate qualità in voi stessi. Qualità che vi aiuteranno a raggiungere la meta finale della completa liberazione. Si tratta di 10 buone qualità. Quando le avrete realizzate, raggiungerete facilmente la meta finale. Nella lingua antica del Buddha venivano chiamate parami. Un parami è una qualità che vi aiuta ad attraversare l'oceano della miseria e a raggiungere l'altra sponda, dove non c'è più miseria. Ci sono 10 parami. Venendo a un corso come questo, si ha la splendida opportunità di sviluppare a poco tutti e 10 questi parami. È come avere 10 vasi. Se lasciate cadere una goccia dopo l'altra in ognuno dei vasi, goccia dopo goccia, verrà il momento in cui tutti e 10 vasi saranno colmi e voi raggiungerete il vostro traguardo. Quali sono questi 10 parami? Queste 10 qualità. Ricordateveli, così la prossima volta che verrete starete attenti a mettere almeno una goccia in ogni vaso, meglio ancora se ne mettete di più. Il primo parami è
Nekkama parami,
il parami della rinuncia. Per far sì che non rimangano attaccamenti, occorre rinunciare alla vita da laico, ma non tutti sono pronti a rinunciarvi. Non tutti possono diventare monaci o monache. Come sviluppare allora questo parami? È un parami importante. In questi 10 giorni ce ne viene offerta una splendida opportunità. Pur senza radersi la testa o indossare il saio, a tutti gli effetti pratici si vive una vita monacale. Perché in un corso come questo si vive della carità degli altri. Il cibo che prendete, le strutture che utilizzate, provengono dalla carità altrui. E perché si diventa monaci o monache? Per non avere più nulla di cui poter dire mio, mio, mio. Tutti questi parami vi portano allo stadio in cui l'ego viene completamente dissolto. L'assoluta assenza di ego vi porta alla meta finale. Quando si rinuncia alla vita da laico per quella monastica e si va di casa in casa con la ciotola per l'elemosina, l'ego a poco si disgrega. Qui avete una splendida opportunità di praticare la rinuncia. Quando i corsi ebbero inizio in India e per qualche tempo anche qui in Occidente, quando non c'erano ancora i centri, commettemmo un errore e ci volle tempo per correggerlo. Chiedevamo una tariffa agli studenti, non per l'insegnamento, perché quello non ha prezzo. Cosa si può chiedere e cosa si può pagare per esso? Ma era per il vitto e per l'alloggio. Per questi corsi si chiedeva una tariffa. Era uno sbaglio. Ma quando cominciarono a sorgere centri in tutto il mondo, si cominciò a insegnare il Dhamma in modo puro, nella sua forma più pura. Se c'è una quota da pagare, non si acquisisce il parami della rinuncia, perché tutto il tempo si pensa, ho pagato per questo. Quando pranzate, vi verrà da pensare, questo non è di mio gusto, non è buono, ho pagato e voglio questo e quello. L'ego si farà sentire. Invece un monaco o una monaca accettano tutto ciò che viene messo nella ciotola. I mendicanti non hanno scelta, mangiano ciò che ricevono e si accontentano. È così che l'ego si dissolve. Questo è molto importante. Per questo non si fa pagare nulla, non c'è tariffa per l'insegnamento, né per il vitto, né per l'alloggio. Quando sorse il primo centro in India ed esponemmo per la prima volta quest'idea ai membri dell'associazione, tutti si spaventarono. Come? Goenkaji, pensa a ciò che fai. Questo è un paese poverissimo. La gente salta i pasti per giorni e giorni e tu suggerisci di fornire i pasti gratis. Verranno in massa. E io dissi, non preoccupatevi, che vengano pure. Qui dovranno lavorare dalle 4, 4 e mezzo del mattino fino alle 9, 9 e mezza di sera. Se meditano, se lavorano, va benissimo. Se invece vengono solo per mangiare e non lavoreranno, dovranno andarsene. Quindi va bene così. E andò tutto bene. Non accadde quello che temevano. La gente venne per lavorare seriamente. E lo stesso avvenne anche qui. Quando cominciai a insegnare in Occidente, mi dissero, «Beh, qui in Occidente la gente si insospettirà. Si chiederanno, com'è che non fa pagare il cibo? C'è qualcosa che non va, avete qualche cattiva intenzione, oppure dietro di voi c'è qualche governo o qualche servizio segreto, o peggio, c'è qualcosa di strano, altrimenti com'è possibile offrire vitto e alloggio gratuiti? E con questi sospetti la gente non verrà?» Risposi, «Tutto si chiarirà, non preoccupatevi. Come vedete, tutto si è chiarito». Il Dhamma, quando viene insegnato nella sua forma pura, è di grande giovamento per gli studenti. Vi aiuta a sviluppare questo parami della rinuncia. Vi fa dire, io qui sono un monaco, una monaca. Per 10 giorni dovrò vivere in stato monastico, della carità altrui, e questo vi aiuta molto. Un altro parami è Sila Parami, i 5 precetti che avete adottato qui. Dovreste osservarli anche al di fuori, ma è così difficile nel mondo esterno. Si continua a infrangere questo o quel precetto. Qui, invece, non avete alcuna occasione di trasgredire Sila. Sarà per le condizioni del corso, occupati come siete dal mattino alle 4, 4 e mezzo, fino alla sera alle 9, 9 e mezzo. Fatto sta che almeno per 9 o 10 giorni osservate perfettamente Sila. Domani, il decimo giorno, quando ricomincerete a parlare, si presenterà un certo pericolo. Per questo dovete osservare il silenzio per 9 giorni, per osservare questa Sila. Quando incominciate a parlare, c'è il rischio di esagerare qualcosa o di nascondere qualcos'altro, venendo così meno a Sila. Ma almeno per 9 giorni praticate Sila perfettamente e acquisite questo splendido parami. Poi c'è il parami di Virya, lo sforzo. Come laici occorre compiere degli sforzi, ma questi sono essenzialmente diretti a guadagnarsi da vivere. Certo, si deve lavorare, ma venendo a un corso come questo, Virya è vero Virya, lo sforzo di purificare la mente, lo sforzo di vivere una vita buona. Tutti gli sforzi che compite qui tendono a purificare la mente. Tutto questo va a vostro credito e serve ad aumentare questo parami di Virya. Il parami seguente è Pagna, la saggezza. Quando fuori di qui leggete le scritture o ascoltate dei discorsi sul Dhamma, acquistate saggezza.
Sotamaya Pagna, Chintanmaya Pagna.
Ma quello non è un parami. Parami è
Bhavanamaya Pagna.
Saggezza viva. Si tratta di vivere una vita di saggezza. E tutto questo accade mentre siete qui per 10 giorni. Fate esperienza della saggezza, di quella viva. Sperimentate la verità delle realtà interiori e sperimentate la legge di natura dentro di voi. Fate esperienza di come vivere in conformità con la legge di natura. Questo diventa il vostro parami, parami di Pagna. Un altro parami è
Kanti Parami,
tolleranza. In un corso come questo possono esserci 100 o 200 persone sedute insieme a meditare. Voi cercate di non disturbare gli altri, ma qualcun altro può disturbare voi. C'è chi si mette a tossire, a ruttare, chi ha il singhiozzo. Succede qualcosa che vi irrita profondamente. Perché questi stupidi disturbano gli altri? Vi chiederete. Poi di colpo vi rendete conto. Oh, non sono venuto qui per generare negatività. Devo generare solo compassione e amore. Quella persona è ignorante oppure è malata. Perché dovrei produrre negatività? Così vi liberate dai sentimenti negativi. Imparate a sviluppare il vostro parami di Kanti, tolleranza. Il parami successivo è Saccia, il parami della verità. Dire la verità in parole è già un buon parami, ma a un livello più profondo, più sottile, ogni passo su questo sentiero deve essere compiuto nella verità che voi percepite. Non la verità sperimentata da Gotama e Buddha, o la verità sperimentata da Gesù Cristo o dal vostro Maestro. Quella non serve. È l'esperienza che fate di momento in momento, che vi condurrà al traguardo della verità ultima. Perciò, Saccia, la verità, un parami che deve continuamente rafforzarsi. Poi,
Adikthan Parami,
la forte determinazione. La prima cosa che si fa quando si arriva in questo corso è prendere una ferma risoluzione. Qualsiasi cosa accada, rimarrò qui per 10 giorni. Non me ne andrò il secondo giorno e neanche il sesto giorno. Non scapperò. Rimarrò per 10 giorni, accetto qualsiasi tipo di operazione. Poi si prende un'altra dittana. Osserverò tutte le regole, i regolamenti, la disciplina, l'orario. Questa ferma risoluzione è di grande aiuto. Un'altra dittana viene dopo Vipassana. 3 volte al giorno sedete per un'ora senza muovere le gambe, senza aprire le mani e senza aprire gli occhi. Ci sono molti dolori, eppure mantenete la vostra determinazione. Questo è un parami meraviglioso, utilissimo man mano che si va avanti. Quando il Buddha raggiunse la piena illuminazione, quella notte in cui sedette sotto l'albero, lo fece con la dittana, con la forte determinazione: non cambierò la mia posizione, e non per una o due ore. Non cambierò la mia posizione finché non sarò pienamente illuminato. Anche se ci volessero degli anni, che le mie ossa si stacchino dal corpo, non me ne importa, non cambierò la posizione. al punto in cui siete. Se sedete e dopo 10 minuti salta fuori un dolore, dite «No, no, mediterò più tardi, un'altra volta». Allora è tutto inutile. Perciò dovete rafforzare questo parami di adittana per parecchie vite, cosicché, quando giungerà il vostro momento, lavorerete con questa forte determinazione e ne uscirete con successo. Questo è molto, molto importante. Un altro parami è
metta parmi.
Domani imparerete questa tecnica, amore per tutti gli esseri, compassione per tutti gli esseri. Fin dall'infanzia ci viene insegnato ama il tuo prossimo, ama il tuo prossimo. A livello superficiale continuiamo a dire che tu sia felice, oh prossimo mio, che tu sia felice. Ma magari in noi c'è tanta negatività verso quella persona. Nel profondo di noi stessi diciamo vai all'inferno, oh prossimo mio, vai all'inferno, ti detesto. Così non funziona, così non diventa un parami. La parte inconscia, profonda della nostra mente è molto più forte della sua parte superficiale. Se continuate a esprimere metta, benevolenza solo in superficie, non funziona. Non diventa un vostro parami. Praticando questa tecnica per 9 giorni, avete continuato a purificare la mente. Avete continuato ad abbattere la barriera che c'è tra la mente superficiale e quella profonda. E poi domani, il 10° giorno, imparerete questa pratica di metta. Che tutti gli esseri siano felici. Che tutti gli esseri condividano la mia pace, la mia armonia. Allora non c'è più traccia di negatività ed imparate vera metta, che andrà a vostro credito come un parami. Il seguente.
Upekkha.
In tutte le esperienze che fate qui c'è upekkha, equanimità. Equanimità. Con qualsiasi esperienza, piacevole, spiacevole o neutra, equanimità. Qui avete una splendida opportunità per praticare l'equanimità. Di solito, nella vita, di fronte alle vicissitudini, agli alti e bassi, potete mostrare una certa equanimità, ma restate a livello di superficie della mente. Ma qui, sperimentate le cose fino al profondo della mente. Percepite le sensazioni con il livello più profondo della mente e state allenando questa parte più profonda della mente a rimanere equanime. Upekkha, upekkha. Questo diventa il vostro parami. Il parami che segue
Dana parami.
Donazione. È molto difficile per un laico raggiungere il traguardo dell'illuminazione. Perché? Anzitutto la difficoltà è che un laico non vive d'elemosina. Un monaco o una monaca elemosinano il proprio cibo, mentre un laico deve lavorare sodo. Deve lavorare onestamente per guadagnare il denaro necessario a mantenere se stesso e quelli che dipendono da lui e anche altri. Questa è la responsabilità di un laico. Ma quando si lavora e si guadagnano soldi, l'ego si gonfia. Guarda come sono intelligente, come sono bravo, come sono in gamba. Per questo ho tanto successo, mentre gli altri non ce la fanno. Ho guadagnato questo, ho guadagnato quest'altro. Tutto questo ego si sviluppa nella mente a causa del denaro che si guadagna. E fin quando c'è l'ego, si è ben lontani dalla meta finale della piena liberazione. Allora, come liberarsi da questo ego? Da un lato si deve guadagnare denaro. Dall'altro, tutti i soldi guadagnati producono ego in noi. È per questo che i santi e gli illuminati hanno avvisato che quello che si guadagna bisogna considerarlo destinato non solo a noi stessi. Naturalmente occorre mantenere se stessi e i propri cari, ma i soldi che si guadagnano sono anche per gli altri. Gli altri devono condividere una parte dei nostri guadagni. Allora l'ego diminuisce, diminuisce, e non è più così forte. In un corso come questo ci si esercita per 10 giorni a dissolvere l'ego sempre di più, e a purificare la mente. Poi, finiti 10 giorni, si fa una donazione. Questa viene fatta secondo le proprie possibilità, non importa se piccola o grande. Si dà con purezza di mente, senza aspettarsi niente in cambio. Anche un dana come questo diventa impuro quando ci si aspetta qualcosa in cambio. L'amore non è puro se non è disinteressato. Il servizio che si rende agli altri perde il suo valore se ci si aspetta qualcosa in cambio. Analogamente, il dana che date diventa impuro se esigete qualcosa in cambio. Ho dato un dana molto grande, perciò devono costruire una casetta per il mio uso personale, in modo che quando vengo possa abitarvi con tutte le comodità. Quando non ci sono, d'accordo, altri possono usarla, non importa, ma quando arrivo deve essere a mia disposizione e mi si deve sempre dare la precedenza. Così non si tratta di una donazione disinteressata. Oppure, ho dato un dana molto grande, perciò devono scrivere il mio nome su quella costruzione, donata da Goenka, il grande Goenka. Tutte queste idee insane vengono perché non si sa cos'è il Dhamma, perché è da tutta una vita che si agisce così. Ma dopo aver lavorato qui per 9-10 giorni, dissolvendo il proprio ego, si pensa: qualsiasi cosa io dia andrà a beneficio degli altri. Proprio come anch'io ho tratto tanti benefici da ciò che altri hanno donato per me, e la loro generosità mi ha procurato questo meraviglioso Dhamma così prezioso per me, voglio che anche tanti altri ne possano trarre vantaggio. La generosità che scaturisce da una mente pura, desiderosa di aiutare gli altri per farli uscire dalla loro miseria, questo va a vostro credito come un parami. Se invece serve a rafforzare l'ego, non è un parami. Quando venite a un corso come questo, avete una meravigliosa opportunità per sviluppare tutti e 10 questi parami. Meditate, purificate la mente e sviluppate questi 10 parami. Ci sono anche persone che vengono a servire per 10 giorni in questi corsi. Anch'esse sviluppano gli stessi 10 parami. Servire dà loro una buona opportunità di rafforzare i loro parami. Versando una goccia dopo l'altra in quei 10 vasi, piccoli o grandi che siano, rafforzate i parami. Se siete destinati a diventare un Samma Sambuddha, il vostro vaso sarà molto grande e ci vorrà molto tempo per riempirlo. Ma la piena liberazione giunge anche con un vaso più piccolo. I vasi, però, vanno colmati tutti e 10. Tutti i parami devono essere completi. Partecipare a un corso come questo ve ne dà una meravigliosa opportunità. Fate il miglior uso di questa opportunità. La prossima volta che verrete a un corso, ricordatevi: non vengo qui per compiere un rito, un rituale o delle pratiche religiose. Vengo per adempiere i miei parami. Sto operando un cambiamento nella mia vita, un cambiamento per il meglio. Continuate a applicare il Dhamma alla vostra vita. Questi 10 parami vi aiuteranno in ogni momento della vita, non soltanto quando raggiungerete la meta. Vi aiuteranno di continuo nella vita quotidiana. In ogni difficoltà troverete che l'uno o l'altro parami vi sarà d'aiuto. Sono tutte buone qualità. Una mente pura deve possedere tutte queste qualità e praticando le sviluppate tutte. Che tutti i vostri 10 parami si sviluppino e si realizzino completamente. Che tutti voi possiate raggiungere la meta finale. Possiate tutti sperimentare la liberazione. Liberazione dalla schiavitù, dai ceppi, dalle catene di ogni impurità, in modo da godere della vera pace, della vera armonia, della vera felicità.
Mangalam.